Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Questo per tutti i credenti in Gesù è il giorno della grande gioia. Questa gioia noi dobbiamo chiedere che rimanga nel nostro cuore. E con la gioia e la pace che il Signore Gesù ci ha lasciato, vi lascio la pace, vi do la mia pace. La nostra pace è Gesù risorto. Da questo legame con il Signore risorto dipende tutta la nostra vita, tutta la nostra fede e tutta la nostra speranza. E anche il nostro rapporto con Dio è cambiato attraverso Gesù. E noi vediamo Dio come colui che ci ha dato la prova suprema del suo amore e ci ha dato la certezza della speranza, risuscitando da morte il nostro Salvatore. Ecco allora, in questo giorno, in questa messa, chiediamo questa gioia nel nostro cuore, questa pace, e chiediamo anche la pace per tutto il mondo.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 10, versetti 34-43. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «In verità, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che Egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Alleluia.
Del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze.
Alleluia.
Alleluia.
pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti, e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 20, versetti 1-9. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Ecco, abbiamo cantato, noi sappiamo che il Cristo è veramente risorto. Lo sappiamo per fede dai Vangeli, cioè dalla testimonianza di alcuni uomini, particolarmente degli Apostoli, ma anche di altri, che furono discepoli di Gesù e che ebbero la grazia e anche il compito di testimoniare Gesù risorto, incontrandolo misteriosamente nelle apparizioni che i Vangeli ci raccontano. Però ci fu un discepolo, ed è questo che interessa tanto al Vangelo di Giovanni che noi abbiamo davanti oggi. Ci fu un discepolo che credette prima di avere veduto Gesù risorto. Ecco il Vangelo di oggi. E l'Evangelista, cioè il racconto che abbiamo nel Vangelo di Giovanni, che chiaramente si fonda sulla testimonianza di questo discepolo misterioso, viene dalla tradizione identificato con il figlio di Zebedeo, Giovanni, ma non è mai detto questo. E rimane un discepolo misterioso, anche se così importante, un discepolo della prima ora, È un discepolo che nel Vangelo è nominato solo così. Ed è un titolo immenso, il discepolo che Gesù amava. Non è mai detto chi è. Ecco, abbiamo qui un racconto che ha dei particolari che inducono il lettore a pensare che è un racconto del testimone oculare, di chi veramente ha vissuto questa esperienza. Perché ci dice delle cose assolutamente inutili, sembrerebbe. Correvano tutte e due. Ci dice chi è arrivato per primo al sepolcro, però, perché correva più veloce di Pietro. C'è un primato di questo discepolo a cui l'Evangelo tiene tanto, cioè la Chiesa che sta dietro questa grande tradizione, la Chiesa giovannea, diciamo, che dipende dalla testimonianza e dalla predicazione di questo evangelista che noi identifichiamo, il Vangelo di Giovanni, è così importante per l'Evangelo questo discepolo. Ricordiamolo solo questo, è molto importante. Noi lo troviamo anzitutto, forse lo troviamo fin dall'inizio del Vangelo, ma non è nominato in questo modo. Forse è uno dei due primi discepoli di cui si parla nel primo capitolo del Vangelo. Si dice che uno di loro era Andrea, fratello di Simone, Pietro. Ma non si dice chi era l'altro. Era possibile, forse probabile, che l'autore del Vangelo si nasconda dietro questo altro. In questo modo sarebbe uno dei primissimi discepoli di Gesù, prima discepolo del Battista e poi discepolo di Gesù. Ma comunque lo troviamo in modo qualificato con questa qualifica di onore, che è un onore del tutto unico. Non esiste una qualifica del genere fra i discepoli di Gesù. Il discepolo che Gesù amava, non dice il discepolo più bravo, il discepolo che amava di più Gesù, il discepolo, come poi la tradizione ha detto, il discepolo più giovane, anche il discepolo più puro, tutte cose che l'Evangelo non dice, che noi possiamo indurre. La cosa più importante è la predilezione di Gesù per questo discepolo, il discepolo che Gesù amava. Lo troviamo nell'ultima cena, quando Gesù dichiara che uno di voi mi tradirà, e sappiamo anche la posizione di questo discepolo. A cerchio stavano adagiati sui cuscini a cerchio, per poter tutti arrivare a prendere il cibo, si mangiava così, in modo solenne. Sappiamo che il discepolo che Gesù amava stava alla sua destra. E fu facile per quel discepolo, e viene ricordato anche dopo, fu facile chiedere a Gesù chi è, senza che nessun altro potesse capire, perché gli bastava un piccolo gesto. E Gesù glielo rivelò, senza però denunziarlo agli altri. A questo tiene l'Evangelo, il racconto molto particolareggiato nel Vangelo di Giovanni. Gesù non ha denunziato, anzi ha coperto colui che lo tradiva. Gli ha dato l'occasione per uscire senza denunziarlo. E difatti nessuno capì, dice l'Evangelo. Pensavano che fosse uscito. Quello che devi fare, fallo presto. Pensavo che avesse un incarico da Gesù molto normale, o fare la spesa, o dare qualcosa ai poveri. Ma c'è fu un discepolo che sapeva la verità fin da allora, e che poi la testimoniò, e la verità era che Gesù sapeva chi era, e difatti disse a quel discepolo che Gesù amava: è colui a cui ora darò il boccone. Il boccone è un gesto di comunione che Gesù dava a tutti, ovviamente, e chi è stato fra i beduini o chi ha partecipato a un pranzo dei beduini, fino ad oggi, quando vogliono fare un pranzo solenne, magari sotto un enorme tendone, per onorare l'ospite, si fa così, si fa un boccone, si intinge, ecco, e si dà come un segno di comunione. E lo diede, dice l'Evangelo, che Gesù lo prese e lo diede a Giuda Iscariota. E nessuno capì, ma uno sapeva. Poi lo troviamo sotto la croce, quando Gesù fa l'ultimo atto della sua vita terrena. A me piace anche interpretarlo così. Molti ci vedono, io penso con fondamento, significati molto profondi in questo gesto in cui Gesù affida sua madre al discepolo che gli amava. Quando vide che c'era sua madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E l'Evangelo dice che da quel momento Giovanni la prese nella sua casa. Il discepolo, io dico sempre Giovanni perché è giusto dirlo, ma ricordiamo, l'Evangelo non dice mai come si chiama questo discepolo. Il discepolo che Gesù aveva lo prese nella sua casa. È l'ultimo atto che Gesù fa prima di andarsene. Affida la madre a colui che egli prediligeva, verso il quale aveva una fiducia del tutto speciale, al discepolo che gli amava. Poi lo troviamo nell'ultimo capitolo del Vangelo, in modo speciale. Nell'ultimo capitolo, il capitolo 21 dell'Evangelo, in realtà quel capitolo è centrato su Pietro, dopo la pesca miracolosa di Gesù risorto. C'è sempre il discepolo che Gesù amava che dice: è il Signore, che ha questa visione, questa intuizione prima di tutti gli altri, che ha un primato in questo. E poi in realtà il resto dell'episodio, dopo che hanno mangiato sulla riva del lago, Gesù affida a Pietro una responsabilità su tutta la Chiesa, su tutti gli altri discepoli. Non insistiamo su questo, perché vogliamo parlare del discepolo che Gesù amava. Gliela affida in un modo tutto speciale, secondo l'Evangelista Giovanni, secondo il Vangelo, e anche questo può essere estremamente significativo, perché noi troviamo un testo simile, parallelo, nel Vangelo di Matteo, dove non c'è quello che troviamo nel Vangelo di Giovanni. C'è la cosa fondamentale, cioè che a Pietro vengono affidate, questo è il fondamento, le chiavi, a te darò le chiavi del regno, eccetera. Questo c'è, il primato di Pietro, nell'uno e nell'altro testo. Ma nel Vangelo di Giovanni Gesù affida a Pietro questo incarico umiliandolo e dicendogli: caro Pietro, si può dire che tu mi ami più degli altri? Come Pietro aveva sostenuto, e Pietro si guarda bene dal dire: io ti amo più degli altri. Gli dice: tu, io ti voglio bene, umilmente. E Gesù insiste su questo, come sappiamo nel racconto, sicché fino al punto che Pietro, dice, rimase addolorato che Gesù insistesse in questo modo, mettendo in un certo senso in dubbio il suo amore per Gesù, per lui. Veramente si può dire, Pietro, che tu mi ami? Veramente? Veramente? Le domande che fa Gesù a Pietro non sono delle domande per imparare qualcosa, sono un modo con cui Gesù, nel momento in cui gli dà l'incarico sempre di più, lo umilia in modo che Pietro si ricordi di questo. Questo è molto singolare. Ma dopo queste parole così importanti, Pietro stesso chiede qualche cosa del discepolo che gli amava. Vedendo che c'era il discepolo che Gesù amava, che li seguiva, si chiese a Gesù: e lui, qual è la sua sorte? E Gesù non gli rispose, gli disse solo: a te che importa? E se io voglio che egli rimanga finché io venga? Molto misterioso questo. A te che importa? Tanto che l'Evangelo deve notare che questa parola di Gesù fu interpretata in un modo che non corrispondeva all'intenzione. E Gesù non gli disse che sarebbe rimasto vivo finché, fino alla parusia, che poteva anche essere pensata imminente, ma che comunque non era avvenuta. Il discepolo chiaramente è morto prima della parusia. Chiaro. E perciò viene notato questo. Il discepolo che Gesù amava, si dice la fine del Vangelo, è lui il discepolo che ha testimoniato queste cose e le ha scritte. E noi sappiamo, questo noi, è chiaramente la comunità giovannea, noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. E c'è l'insistenza su questo. Noi ci fondiamo sulla sua testimonianza e sappiamo che è vera. C'è ancora un'altra volta questa notazione nel Vangelo di Giovanni, proprio sotto la croce, quando l'Evangelista descrive il colpo di lancia e l'episodio così profondo, misterioso, simbolico: uscì sangue e acqua. E poi cita la scrittura che spiega il significato della morte di Gesù, che vuol dire: lui è il vero agnello. Ecco, e da lui discende il perdono, la grazia, la salvezza. Quando descrive questo, aggiunge l'Evangelo: e colui che vide testimoniò. Il testimone di questo è colui che l'ha visto direttamente. E anche lì si dice: e noi sappiamo che aggiunge lì: ed egli sa che dice il vero. E noi sappiamo che dice la verità, perché anche dice il vero, perché anche noi possiamo credere, cioè possiamo credere che Gesù è l'agnello di Dio e che la sua morte è il perdono e la salvezza del mondo. Ecco, abbiamo questo discepolo che qui oggi nel Vangelo, per primo, senza avere visto Gesù risorto, ha creduto nella risurrezione. E difatti, un poco più avanti, in questo racconto del Vangelo della risurrezione secondo Giovanni, troviamo che Gesù a lui applica una parola speciale. Quando dice a Tommaso, che non aveva creduto all'inizio, ma che poi ha confessato: mio Signore, mio Dio, gli dice: tu hai creduto perché hai veduto. E non è un rimprovero probabilmente, ma comunque è una constatazione. Tu hai creduto perché hai veduto, come poi tutti gli altri hanno creduto perché hanno veduto. Hanno creduto che Gesù era veramente risorto perché lo hanno visto. Beati quelli che hanno creduto senza aver visto. Questo può valere per noi, spesso noi l'applichiamo a noi. Ma prima di tutto abbiamo un grande alleato, ecco, un grande esempio. Si applica al discepolo che Gesù amava, che credette nella risurrezione di Gesù, vide il sepolcro, vide i segni, e a quel punto comprese la scrittura, che fino ad allora non avevano capito, cioè che secondo la volontà di Dio nelle scritture il Messia avrebbe dovuto risorgere dai morti, quindi prima morire e poi risorgere dai morti. A quel punto comprese la scrittura e credette senza aver ancora visto vivo il Signore Gesù. Confessiamo la nostra fede. e preghiamo il Signore nostro Dio nel nome del Signore Gesù risorto. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché possa risplendere agli occhi del mondo intero come la comunità del Signore risorto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ancora per la Chiesa, perché possa offrire ai cuori smarriti, angosciati e tribolati la luce pasquale che illumina ogni tenebra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i credenti rinati a vita nuova nel battesimo, siano coraggiosi testimoni della fede e camminino sempre nella via della carità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché il dono della pace si estenda in ogni angolo della terra, dove regnano la guerra e la violenza in particolar modo, perché cessino le atrocità e le efferatezze della guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per noi tutti, perché celebriamo la festa non con lievito vecchio, ma con azimi di sincerità e di verità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti gli ammalati più gravi, per quelli che ci sono affidati, perché la resurrezione del Signore Gesù possa essere per loro di conforto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In particolare per un uomo che ieri ha fatto un gravissimo incidente stradale sulla strada e ora versa in condizioni assai critiche. Ci è stato affidato per la sua famiglia, i suoi cari e per lui stesso, affidandolo al risorto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutte le intenzioni delle nostre case, le nostre famiglie. Preghiamo anche per questa nostra famiglia, questa nostra comunità, la comunità di Monte Tauro, sorelle e fratelli che sono con noi, perché possiamo tutti camminare nella luce del Cristo risorto. Preghiamo. E ancora per tutti quelli che sono al termine del loro cammino terreno, per i morenti, soprattutto per le vittime dei conflitti, preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti, perché noi ti preghiamo nel nome del tuo unigenito Figlio risorto dai morti. Fa crescere in noi la fede e la speranza per Cristo nostro Signore.